e dovrà essere incassata del comune. Questo ovviamente mette in difficoltà il comune, nel senso che non tutti i cittadini forse sono a conoscenza di questo, e quindi dovrebbe essere portato a conoscenza il cittadino del fatto che queste risorse, benché incamerate dal comune, poi non ne beneficia direttamente il comune, ma vanno ovviamente a beneficio dello Stato. Inoltre dobbiamo considerare anche un altro aspetto importante, che il passaggio dall'ICI all'IMU ha sottratto risorse importanti al comune, proprio perché sono stati tagliati dei trasferimenti, una parte dell'IMU, come dicevo prima, è stata poi dirottata verso lo Stato, e quindi il comune in questa situazione di mancati trasferimenti ha dovuto poi far fronte a queste minori entrate attraverso un incremento di quelle che sono le aliquote base dell'IMU, proprio per garantirsi le risorse necessarie per far fronte alla propria spesa corrente. È stato pubblicato un articolo molto interessante sul Sole 24 Ore di lunedì, dove il titolo, un titolo emblematico, "I sindaci al sudoku dei bilanci 2013, proprio perché l'anno 2013 è un anno proprio, dal mio punto di vista, proprio dei record, nel senso che abbiamo un record di incertezza, ma non solo, anche un record di incertezza a livello temporale, di tempistica, perché siamo al 24 luglio e ancora oggi ci sono molti aspetti dei bilanci che non sono chiari o debbono trovare ancora un chiarimento, e quindi questo è un assurdo, se volete, perché un bilancio di previsione che dovrebbe essere approvato al 31 dicembre del 2012, ci troviamo oggi il 24 luglio a discutere, ad approvare un bilancio che dovrebbe essere approvato già da tantissimo tempo. Ci sono molti elementi che incidono sulla incertezza di questi bilanci. Io adesso magari ne ricorderò alcuni, ad esempio la spending review: non si sa ancora bene in che modo questi tagli verranno poi distribuiti all'interno degli enti locali. Si parla comunque di 2,5 miliardi. Di 2,5 miliardi di tagli. Il fondo di solidarietà, o il fondo di solidarietà statale, che è stato trasferito, che verrà alimentato dai trasferimenti dell'IMU.
Abbiamo un attimo un problema tecnico. Può riprendere, sì.
Allora, dicevo, il fondo di solidarietà che verrà alimentato dall'IMU, e anche l'IMU sarà oggetto di profonda riforma entro il 31 agosto. La stessa TARES, che come dicevo verrà introdotta, e quindi anche su questa disciplina abbiamo numerosi elementi di incertezza. Fondo di solidarietà, la riforma del patto di stabilità che vi è stata annunciata ed è stata prevista per l'autunno, sono tutti aspetti che ovviamente mettono in difficoltà la redazione di un bilancio di previsione. E quindi in una situazione di incertezza di questo tipo ovviamente è molto difficile fare anche delle previsioni e fare una politica fiscale e di tutela anche del cittadino. Nonostante questo, diciamo, la nostra amministrazione ha cercato di dare delle risposte concrete, diciamo, ai nostri cittadini, operando delle scelte che talvolta possono essere anche scelte volte ad ottenere dei risparmi, scelte difficili che però si rendono necessarie visto il periodo in cui ci troviamo. Come politica generale, come filosofia, diciamo, nel nostro bilancio, possiamo dire che piuttosto che operare un aumento indiscriminato di alcune aliquote, come ad esempio l'addizionale comunale all'IRPEF, o un aumento generalizzato delle aliquote IMU. Ad esempio, leggevo sempre sul Sole 24 Ore che il Comune di Milano pensa di elevare allo 0,8% l'aliquota sull'addizionale comunale all'IRPEF, quindi un aumento generalizzato di questa aliquota abbassando la soglia di esenzione a soli 15.000 euro. E nella stessa direzione sembra che si stia muovendo il Comune di Napoli. Quindi il nostro Comune, piuttosto che attuare questa politica, che forse avrebbe gravato in maniera pesante sui nostri cittadini, ha cercato di attuare una politica di contenimento, di razionalizzazione delle spese, quindi contenimento delle spese soprattutto in determinati capitoli di bilancio, e dall'altro una politica di aumento di quelle che sono le tariffe dei servizi a domanda individuale, quindi aumentando alcuni di questi servizi in modo tale da non incidere in misura gravosa sui cittadini. Bisogna anche dire che comunque le nostre tariffe si stanno allineando a quelle dei comuni che sono a noi limitrofi, cioè la base di partenza nostra era comunque una base di partenza bassa, quindi le tariffe sono comunque ancora inferiori rispetto a comuni come Verucchio, come Toriane, comuni a noi vicini. E quindi io ritengo che questa amministrazione debba continuare in questo programma, in questa mission di contenere da un lato quelle che sono le spese e quindi di contenere dove possibile i costi di gestione. Laddove non possibile, ritengo che un altro obiettivo estremamente molto importante che dovrà essere portato avanti, ma credo che l'impegno dell'amministrazione in tal senso ci sia, è quello di favorire l'associazionismo fra comuni, quindi portare avanti il progetto dell'unione dei comuni, quindi ottenere in questo modo un risparmio che altrimenti non sarebbe possibile avere. Poi magari vedremo nel dettaglio quelle che sono le singole voci di entrata e di uscita.
Grazie Assessore. In effetti, come diceva l'Assessore stesso, poi nel dettaglio, esaminando punto per punto, avremo modo di trattare gli argomenti più nello specifico. Mi chiede la parola Delfini, gliela do, me la concedo, prego.
Delfini, non va più. Delfini. Volevo concludere il mio discorso, il mio ragionamento di prima, ed era che al di là del fatto che dobbiamo aspettare quello che decideremo in sede comunitaria, secondo me il nostro comune doveva comunque dare delle indicazioni. Ecco perché ritengo che comunque individuare in prospettiva delle aree doveva sicuramente o è sicuramente una cosa buona. Però secondo me innanzitutto noi all'interno del comune dobbiamo cominciare a individuare la vocazione del nostro territorio per evitare poi di non essere credibili, nel senso che se si decide che il capoluogo deve avere una vocazione di carattere commerciale, quella è l'impostazione che bisogna dargli. Se si decide che Secchiano debba avere l'impostazione industriale, quello è la vocazione che bisogna dargli, così come a Perticaro o Sartiano si debba dare la vocazione turistica o Torricella, insomma. Quindi ritengo che non dare queste indicazioni alla fine potrebbe farci trovare impreparati nel momento in cui gli altri comuni si confronteranno con noi e sicuramente non stanno ad aspettare che siamo noi a dargli le indicazioni. Grazie.
Grazie. Altri? Ravezzi.
Ravezzi. Ok. Allora, dunque, ritornando a quello che era il punto in oggetto, ovvero ricognizione delle aree dei fabbricati a destinarsi alla residenza e attività produttive, ecco, volevo così un attimo focalizzare l'attenzione su uno dei passaggi di questa proposta. Si legge appunto: nell'ambito dei piani PEP non sono disponibili aree e fabbricati da destinarsi alla residenza. Allora, una riflessione, cioè dietro questa frase, no, che sembra così apparentemente anonima, quasi innocua, in realtà si nasconde un significato preoccupante, cioè si nasconde quella che è stata l'insufficienza del nostro piano regolatore, e adesso scopriremo quando finalmente riusciremo in qualche modo ad adottare il PSC, scopriremo se in questo senso delle migliorie sono state fatte. Cioè il comune di Nuova Feltria non ha più aree da destinarsi a PEP. Costruiti gli 8 appartamenti a... costruiti gli 8 appartamenti a Cafusino, non ci sono più spazi da dedicare a quelle famiglie che possono avere appunto necessità abitative legate anche a difficoltà. In questo momento storico questo tipo di difficoltà è piuttosto diffusa, quindi al momento non avere neppure in previsione aree da destinarsi a questo tipo di scopo, a mio avviso appare molto grave. Speriamo, ecco, che il PSC, che ricordiamo doveva già essere stato adottato dal nostro comune e che con ottimistiche previsioni verrà adottato forse nel luglio del 2014, questo aspetto venga comunque considerato, anche se ahimè tardivamente. Da qui matura anticipo il voto contrario in merito al punto in oggetto.
Volevo comunque aggiungere una cosa.
Canzotti.
C'è comunque adesso una riflessione su tutta l'area che dietro la piazza di Secchiano. Lì era stato presentato ai tempi un progetto su cui le scardelle. Su cui è in corso una riflessione e siamo in attesa di capire esattamente la proprietà dove vuole, in quale modo vuole orientarsi. E forse nell'ambito di quella proposta ci sarà la possibilità di realizzare qualche alloggio con le caratteristiche di cui dicevi. Teniamo comunque presente che noi abbiamo un patrimonio di case disabitate che si aggira intorno al 50% dei fabbricati esistenti.
Grazie, altri? Se non c'è nessun altro che chiede di intervenire, possiamo procedere alla votazione dell'argomento. In qualche modo il gruppo di opposizione ha fatto per voce di Ravezzi la propria dichiarazione di voto, la faccio fare molto breve anche alla maggioranza.
Possenti, gruppo di maggioranza favorevole, voterà.
Bene, quindi ci accingiamo a votare. Astenuti, 0 contrari, 4 favorevoli, 9. Il Consiglio Comunale approva. Vi chiedo di votare nuovamente per l'immediata eseguibilità. Astenuti, 0 contrari, 4 favorevoli, 9. Il Consiglio Comunale approva. Passiamo all'esame del punto 3 all'ordine del giorno. Approvazione. Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2013. La parola all'assessore Giannessi per l'illustrazione.
Giannessi. Allora, i beni comunali inseriti in questa proposta di delibera, sia terreni che fabbricati, sono i seguenti. Abbiamo un frusto di terreno in via Massimo D'Azeglio, di superficie di circa 424 metri quadri, praticamente edificabile. Però bisogna tener conto che il lotto minimo è di 500 metri, quindi è fatica se non si accorpa a un altro lotto confinante, è fatica realizzare un edificio. Valore presunto 81.000 euro. Sempre in zona ospedale abbiamo un frustolino di terreno di circa 29 metri quadri per un valore presunto di 7.500 euro. Abbiamo un terreno in via dei Soraggi a Perdicara, è praticamente un frustolino di 230 metri con un valore presunto di 20.000 euro. Sempre per Ticara, un terreno agricolo di circa 27.000 metri quadri, valore presunto 35.000 euro. Naturalmente fino adesso questi sono tutti terreni destinati all'alienazione. Poi abbiamo l'ex museo di Perticara, sempre destinata all'alienazione, per un valore di 60.000 euro, quindi la stima tiene conto delle condizioni pessime del fabbricato, perché con la nevicata del febbraio 2012 praticamente una buona parte del fabbricato, il tetto è caduto, questo sempre destinato all'alienazione. Abbiamo invece destinato alla valorizzazione, abbiamo l'ex scuola media di Perticara, valore stimato 100.000 euro. Sempre destinato alla valorizzazione abbiamo la casa torre di Ufugliano, valore stimato 35.000 euro. E poi abbiamo un appartamento in via Enrico Fermi a Nuova Feltria. Praticamente qui abbiamo, noi andremmo ad alienare eventualmente solo la nuda proprietà per un valore di 40.000 euro, perché il proprietario è ancora in vita, e quindi fino a quando è vivo non si può alienare totalmente. Poi abbiamo l'immobile dell'ex giudice di pace qui in via Mazzini a Nuova Feltria, per un valore presunto di 650.000 euro. 650.000. Un appartamento in via Cavour di 145 metri quadri con un valore presunto di euro 170.000. Questi sono tutti diciamo, terreni e fabbricati destinati sia alla valorizzazione che all'alienazione.
Grazie Assessore, è aperto il dibattito. Ravezzi.
Grazie Presidente Ravezzi. Dunque, prima di passare al mio intervento, vorrei, se possibile, dare lettura ad una lettera che mi è stata data da una cittadina che in paese è ben nota, la Ginetta, Grandi Gina, in cui appunto viene fatta una preghiera che io sottoscrivo e che questa sera vorrei presentare all'attenzione del Consiglio Comunale. Passo a darne lettura. Esiste un luogo che da tempo si aspetta di essere guardato dagli occhi dei novafeltriesi. È il mulino di Beniamino, adagiato lì, sulla sponda del fiume Marecchia, all'imbocco del ponte per Maiolo, ove è sorto per lungo tempo un polo produttivo importante per la storia del territorio e che oggi è abbandonato, forse proprio per questo motivo, si è salvato dal processo di urbanizzazione e di manipolazione che invece ha interessato altre strutture, il lavatoio, la torre dell'orto della Nita, tanto per citare qualche esempio. L'ortica alta come il grano d'un tempo è guardiano silenzioso di quello che appare come un edificio nascosto agli occhi di quanti, pur numerosi, beneficiano della quiete del contiguo parco. L'ortica, dicevo, custodisce quello che noi chiamiamo semplicemente il mulino di Beniamino. All'epoca, oltre che macinare, vi si lavorava la canapa. Le fasi di lavorazione avvenivano soprattutto all'esterno, ove erano ubicate delle cisterne a cielo aperto, congiunte l'una all'altra da canali e canaletti in cui la fibra trascorreva giorni e giorni a macerare prima di subire i processi di lavorazione successiva. I rivoli sono alimentati da acqua sorgiva che dalle viscere di via Sant'Agata, casa Manenti, finisce il suo lungo e tortuoso tragitto sgorgando da un coppo. Oh, che sorpresa trovare ancora quel generoso coppo in occasione di una recente visita. Spire di edera avvinghiano il mulino in un abbraccio che per ora sembra essere letale. Basta aprirsi un sentiero fra i rami nodosi ed affacciarsi all'interno di una delle finestre per rendersi conto che la struttura è in buone condizioni. Il tetto è sano e di recente ripasso. I muri di sasso del Marecchia mantengono la loro solidità perché fatti per resistere alle più paurose fiumane. È vero, i solai del piano primo non esistono più, ma è quasi meglio. Immagino la versatilità di questo ampio ambiente. In ogni caso va salvato e questo pezzo della nostra storia va inserito nell'elenco degli immobili da valorizzare. Non negate a noi cittadini la possibilità di occuparci più efficacemente del recupero e della salvaguardia di un così singolare relitto di archeologia industriale. Per il Paese significherebbe tanto. A questo proposito, posso anticipare di avere già molte idee in testa, prima fra tutte quella di coinvolgere nel progetto giovani professionisti del Paese e del vicino Istituto Einaudi, con la dirigente del quale ho già avuto scambi di idee in proposito, trovando disponibilità. Da tempo raccolgo e metto da parte oggetti del passato, che potrebbero costituire in futuro l'inizio di un museo, la Casa di Beniamino. La struttura potrebbe accogliere artisti di passaggio e forme d'arte. E anche il circostante parco, arricchito da alberi e fiori, si presterebbe ad essere utilizzato per eventi all'aperto. E non ultimo, sarebbe un'introduzione vivificante per i mulini della polvere, che dopo essere stati restaurati con fior di quattrini, stanno ora decadendo per essere nuovamente coperti dall'ortica. Io questa lettera la sottoscrivo, la presento questa sera e confido che l'amministrazione abbia una tal sensibilità da condividere questa proposta. La metto agli atti. Ora passo all'intervento personale, di cui ho preparato memoria. Ogni anno si assiste a un generale decremento del valore di stima dei terreni. Questo è dovuto al fatto che le aste vanno deserte o in adeguamento alle condizioni di mercato? Trend opposto per i fabbricati, con sensibili variazioni di stima. Penso alla ex scuola media di Perticara, passati da 60.000, stima dell'anno scorso, a 100.000 euro, stima di quest'anno. E alla casatoria di Ufugliano, da 15.000 a 35.000 euro. È possibile che in un anno i suddetti immobili possano aver subito un incremento di valore rispettivamente di 40 e 20.000 euro? Il valore di stima delle casatorie di Ufugliano è quasi triplicato. In una curiosa tendenza opposta al mercato nazionale, dove si registra un crollo delle vendite e dei relativi valori immobiliari, possiamo affermare che a Nuova Feltria il mercato sia addirittura in crescita. Parrebbe che nel nostro comune gli immobili più sono vetusti, più valgono. Ironia a parte, delle due l'una. O si sono fatti in passato macroscopici errori di valutazione, errori peraltro perpetrati negli anni, oppure l'errore è quello di oggi. Ne aggiungo una terza. La diversità di stima è dovuta a una qualche necessità di far quadrare i conti del bilancio che versa in pessime condizioni. Per quanto concerne l'ipotesi di alienazione dell'immobile ex giudice di pace, mi dichiaro assolutamente contrario, in considerazione della sua strategica posizione e delle grandi potenzialità che può esprimere. Si tratta di un immobile di pregio, di importanti dimensioni, un pezzo caratteristico della nostra storia dell'essere un paese del Novecento. Si è già persa, per le note difficoltà del bilancio, la possibilità di acquisire la proprietà dell'immobile ex Guardia di Finanza. Non priviamoci oggi, per esigenze di far cassa, della possibilità di avere importanti spazi in una zona centrale del paese. In luogo dell'alienazione si pensa a una cessione in locazione, data l'appetibilità dell'immobile in termini di ubicazione. Ciò garantirebbe margini di flessibilità in un'ottica lungimirante per il nostro Paese. Per concludere, ma non meno importante, alcune considerazioni circa l'appartamento in via Cavour numero 8, del quale ne è prevista l'alienazione. Attualmente risulta locato a un'anziana signora che vive assieme alla propria famiglia, a seguito di regolare graduatoria di assegnazione nell'anno 1989. Non si comprende perché l'appartamento al piano terreno dello stesso immobile sia stato ceduto ad Acer, mentre l'appartamento in oggetto no. Inoltre, pare che la famiglia interessata sia stata informata del suddetta intenzione solo stamattina. L'amministrazione come intende tutelare queste persone e la sua famiglia e il suo diritto ad avere un'abitazione?
Grazie consigliere Gavezzi, volevo ringraziare lei, volevo ringraziare anche Gina Grandi Bianchi per lo spunto suggestivo che ci ha lasciato e anch'io spero che nell'azione amministrativa questa amministrazione comunale possa tenere conto di questo spunto e della valorizzazione del mulino della polvere che nella lettera Ginetta chiama mulino di Beniamino. Detto questo riapro il dibattito. Berardi, prego.
Berardi, sì, capisco le esigenze dell'amministrazione di dover in qualche modo riuscire a sopperire a quelle che sono le mancanze che poc'anzi ricordava l'assessore Biordi, mancanze relative soprattutto ad un'incertezza e difficoltà che vengono calate dall'alto, dal governo centrale fino ai comuni. Anzi, i comuni probabilmente sono l'ente che più di ogni altro è penalizzato da misure restrittive che di anno in anno il governo pone in essere. E sentiamo anche puntualmente proclami di tagli a livello centrale in termini di numero di senatori, in termini di deputati, riduzione dei loro compensi, tagli delle province, però tutt'oggi sinceramente io non ho visto assolutamente nulla. Quello che è certo sono un graduale aumento delle imposizioni che vengono applicate ai cittadini. L'IMU l'anno scorso ne è stato un esempio e mi sembra, sulla base delle proiezioni che vedevo in questi giorni appunto dall'assessore Biordi, che anche la TARES non scherza assolutamente. E tra l'altro la TARES in parte, mi sembra un 30% circa, non rimane poi nelle casse comunali, ma verrà trasferita al governo centrale. Quindi, fatto è vero, le amministrazioni comunali oggi sono chiamate a dover far fronte a quelle che sono le difficoltà che vengono calate dall'alto e addirittura svolgere anche un ruolo sempre più desattore per conto del governo. Quindi mettendo la faccia di fronte ai cittadini, perché i cittadini hanno come primo interlocutore le amministrazioni comunali, e assumendosene anche delle responsabilità per servizi che oggi non sono più in grado di poter erogare o erogare con qualità, come invece in passato in qualche modo si riusciva a fare. Quindi le difficoltà delle amministrazioni comunali sono purtroppo ovvie, conosciute da tutti, e credo che sia sempre più difficile ogni anno riuscire a far quadrare il bilancio con i miseri numeri che si trova ad avere. Occorrerebbe sicuramente trovare risorse alternative che possono essere liberate da una maggior riduzione di spesa, ma riduzione di spesa anch'io credo che ormai nei comuni si sia veramente grattato il fondo. L'associazionismo potrebbe essere una medicina, ma anche questa è una parola che rimane da anni vuota, nel senso che tutti noi auspichiamo l'associazionismo, ma poi è difficile portarlo avanti, e bisognerebbe farlo anche con maggior spinta e con maggior entusiasmo da parte di tutti. Riuscire a arrivare ad applicare ormai le tariffe al 100% su quelli che sono i servizi a domanda individuale, per carità, è una tendenza a cui bisognerà purtroppo arrivare, però credo anche che le amministrazioni comunali in genere non debbano essere amministrate come delle aziende, ma di fatto una parte sociale, un ruolo sociale lo devono svolgere con grande forza. Quindi non sempre chi chiede un servizio a domanda individuale lo chiede per un lusso, ma lo chiede invece proprio perché ha delle necessità che possono essere di svariata natura, ed applicare alla persona, alla famiglia il 100% dei costi diventa sempre assolutamente più difficile. Quindi certamente questa può essere la tendenza, ma occorre che l'amministrazione non scordi mai anche il ruolo sociale che deve svolgere. Così come l'alienazione degli immobili, delle proprietà comunali, è uno di quegli atti che puntualmente ogni anno viene presentato. Poi la Torre di Fugliano credo che sia uno di quegli immobili che probabilmente è nel piano delle alienazioni degli ultimi 15 anni, perché io ero sindaco, io mi sa i primi anni era stato messo in vendita, poi se ne fece una marcia indietro perché poteva avere un valore storico, una valorizzazione che se viene lasciata lì in quelle condizioni probabilmente è una di quelle strutture che tende a marcire, proprio perché ha delle difficoltà anche dal punto di vista strutturale. Quindi cercare sicuramente di alienare e valorizzare le proprietà comunali è bene farlo, ma cercare anche di comprendere quelle che sono gli immobili che devono essere destinati alla vendita, al di là del fatto che oggi, come momento storico, riuscire ad alienare un immobile, terreno o fabbricato che sia, è veramente un'operazione quanto mai ardua, soprattutto per riuscire a venderla a